Un'isola deserta con Chiara Valerio.
Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola deserta, e ci dirà com'è fatta e come ci si trova, c'è un filosofo italiano che mette de conferenza all'École des Hautes Études a Parigi ed è Emanuele Coccia. Buongiorno.
Buongiorno.
Emanuele Coccia, com'è quest'isola deserta?
È un'isola piena di cose in realtà, è deserta ma ci sono tantissime cose, tantissime altre forme di vita, tantissimi libri, è piena di oggetti, piena di vita.
Che cosa significa nel 2020, in quest'ultima domenica del 2020, essere un filosofo?
Significa quello che credo sia... Quello che è sempre significato essere un filosofo significa in realtà avere rispetto alle idee, alle conoscenze, lo stesso tipo di follia amorosa che si può avere per le persone o gli oggetti. Cioè, in realtà il filosofo non è colui che dispone di una serie di saperi o una serie di conoscenze o che sa qualcosa che gli altri non sanno, è colui che rispetto alla conoscenza ha un rapporto basato sulla pura passione, su una passione smoderata, passione assolutamente sfrenata, una specie di libertinaggio cognitivo che fa sì che appunto si incontra qualcosa, un'idea, e che se ne diventa così innamorati che si abbandona tutto pur di stare un po' con lei. Poi appunto è una cosa molto faticosa perché queste idee possono, appunto, ci sfuggono esattamente come gli amanti o le amanti, però appunto come nell'amore le gioie di questa passione superano qualsiasi altra cosa.
Mi piace molto questa idea del libertinaggio cognitivo. Emanuele Coccia, lei è dottore di ricerca in filosofia medievale che, diciamo, per la maggior parte degli ascoltatori assonerà a un verso di una canzone di Battiato, ma in realtà cosa significa essere dottore di ricerca in filosofia medievale e soprattutto qual è la filosofia medievale di cui lei si è interessato?
Dunque, io sono dottore di ricerca in filosofia medievale perché l'università italiana, europea e forse mondiale è fatta in questo strano modo per cui in realtà quello che si studia all'inizio determina il tuo volto per il resto della tua vita. Poi puoi studiare per altri 10 anni un'altra disciplina, un altro oggetto, però sei marchiato a vita da questi 3, 4, 6, 7 anni che hai fatto prima di ricevere questo titolo. Il che fa sì che il titolo di dottore, il titolo della laurea siano quasi più titoli di ignoranza relativa che non di vera conoscenza, cioè è un modo per cui ci si giustifica dal non dover studiare il resto. Quindi insomma non è che rivendichi questo titolo in maniera così orgogliosa, però è successa questa cosa perché arrivato all'università per studiare filosofia dopo un percorso molto difficile, complicato, mi sono innamorato di una poesia di Cavalcanti che è Donna me prega, che è questa poesia stranissima che descrive appunto l'esperienza amorosa come un'esperienza tragica però fortissima di spossessamento e spaesamento. E per capire quella poesia bisogna studiare Averroè, che è questo straordinario filosofo musulmano vissuto nel XII secolo d.C., che pensava che la mente, l'intelligenza, non è una dotazione individuale, esiste una sola mente per tutti gli uomini e le donne che sono vissuti, che vivono e che vivranno, e quest'unica mente che corrisponde un po' alla mente dell'umanità e alla mente del cosmo è qualcosa a cui riusciamo a connetterci grazie alla nostra immaginazione, immaginando che riusciamo a pensare quante più immagini, quanto più immaginazione produciamo, tanto più riusciamo ad appropriarci di questa mente universale, a realizzarla, ad attualizzarla. Quindi ho fatto una prima tesi di laurea in questo e poi vinsi in realtà un dottorato a Firenze in un dipartimento di studi medioevo e rinascimento, e la mia fu una tesi in realtà in filosofia, per metà fu una tesi in paleografia e filologia mediolatina, cioè mi misi a fare l'edizione critica di un trattato della fine del XIII secolo di ispirazione neoplatonica di cui avevo trovato appunto dei manoscritti inediti e feci questa cosa qui. Quindi in quel caso, più che di un'esperienza di, come dire, di passione teorica, fu la scoperta del mondo dei manoscritti, perché occuparsi di filosofia medievale significa immergersi in questo mondo in cui le idee, i testi avevano un'altra forma di esistenza, un'altra forma di diffusione. Erano scritti su oggetti che costavano più o meno quanto un'auto, perché un libro era prodotto ammazzando una serie di montoni, e ogni testo ogni volta aveva una forma diversa, quindi il compito allora era quello di ritrovare la forma originaria di questo testo, appunto, che era stato sparso in più manoscritti.
Prima diceva che gli studi, uno fa per i primi 6 o 7 anni, determinano il tuo volto come studioso. Uno dei suoi campi di interesse, e sul quale mi piacerebbe sollecitarla, sono le immagini e il loro potere normativo su di noi, già diciamo da quando appunto veniamo etichettati come studiosi. Il rapporto tra parole e immagini nell'etichettare il mondo, la nostra possibilità di interpretazione del mondo perché lo etichettiamo.
Le immagini sono state da sempre un mezzo di comunicazione politica privilegiata. In realtà, da quando è nato un impero, comunque un regime politico che sorpassa l'esperienza locale dello spazio, è necessaria una mediazione che è fatta molto spesso attraverso le immagini. Quindi sono una delle forme di assembramento, di costruzione dello spazio politico più potente. Questo è importante ricordarlo per evitare questa specie di litania molto presente oggi, che fa che ogni volta in cui l'estetico, l'immagine entra nel politico, si grida lo scandalo, si parla di estetizzazione del politico. Il politico nasce originariamente come estetico, perché appunto, soprattutto per esperienze politiche multietniche, come quella per esempio dell'impero romano, l'immagine è molto più efficace a produrre unità che non la parola. E poi dalla fine dell'Ottocento ad oggi le immagini hanno assolto una funzione politica e sociale ancora più forte, primo perché abbiamo creato dei laboratori incredibili di produzione di immagini di massa. Per esempio la pubblicità è uno di questi immensi laboratori che producono quotidianamente, o che producevano quotidianamente, appunto immagini che dovevano essere consumate da tutte e tutti, indifferentemente dal ceto, dalla religione, dall'opinione politica, e che costruivano quotidianamente una sorta di catalogo del mondo. Oggi appunto la pubblicità è molto meno importante di quanto lo fosse 30-40 anni fa, però appunto i social media sono questo stranissimo esercizio quotidiano di inventario del mondo umano e non umano, perché ci trasmettiamo, e le immagini sono così importanti che in realtà usiamo il telefono per spedirci immagini. Questa è stata la più grande forse mutazione antropologica degli ultimi anni. Noi comunichiamo non più tramite parole, ma tramite soprattutto immagini. Noi usiamo, cioè ci spediamo immagini per dirci dove siamo, cosa facciamo, cosa pensiamo. Questo significa appunto che in realtà l'immagine non è uno strumento, è diventato l'ambiente principale della nostra vita. Noi viviamo circondati di immagini, è come se il mondo si fosse trasformato in un'immensa cattedrale, appunto non più cristiana, in cui tutto è avvolto in immagini che cambiano continuamente. Quindi l'immagine oggi costruisce il nostro mondo, ed è un mondo che possiamo manipolare costantemente. Quindi rispetto alla questione che lei faceva di in che modo ci categorizzano, non ci categorizzano più. I social media sono questo, sono la soglia in cui ciascuno di noi è autore della propria immagine e la può stravolgere, riprodurre, cesellare secondo dopo secondo, cosa che non era più possibile, che era possibile attraverso la moda per un po', e adesso è diventato un tentativo di dominio della propria immagine quasi assoluto. Non so se è positivo o negativo, ma di fatto è così. Thank you.
qui questa domenica mattina sull'isola deserta con Emanuele Coccia. All'inizio, appunto, riprendo questo anche augurio che l'isola deserta, questa constatazione che l'isola deserta fosse piena di vita. È l'ultima domenica di quest'anno che ha interrotto il nostro tran tran capitalistico con questo Covid-19. Le chiedo come possiamo essere una specie, per usare parole quasi sue, migliore compagna di altre specie.
Possiamo esserlo in due modi: concretamente ridisegnando completamente le città, cioè la città nel continente europeo, quello americano, si è costruita sempre come l'illusione quasi monoculturale e minerale di poter farcela senza gli altri. In fondo le città sono dei grandi recinti in cui solo esseri umani esistono, tranne qualche cane, qualche gatto, i topi in maniera illegale, qualche mosca e qualche albero, e si respinge tutto nella foresta, che alla lettera è una specie di campo profughi per non umani, e quindi si coltiva questa illusione che possiamo vivere solo con la pietra. Ecco, questo deve finire, bisogna costruire città multispecifiche, appunto fare quello che Stefano Boeri a Milano ha fatto, costruire delle foreste in città, cioè trasformare la modernità in una foresta, in qualcosa in cui ogni specie diventa ecosistema dell'altro. Perché una delle cose più belle della foresta verticale di Milano è che appunto il grattacielo, cioè la casa degli uomini, diventa la casa degli alberi, e gli alberi diventano la casa in cui degli uccelli che possono tornare a nidificare a Milano dopo decenni appunto che l'avevano abbandonato. Questo sul piano pratico, sul piano appunto concreto. Sul piano invece più spirituale, come dire, essere una specie più compagna delle altre comincia dall'accorgersi che noi non siamo una specie, siamo uno zoo. Una delle conseguenze più belle della teoria dell'evoluzione di Darwin è che ogni specie è una metamorfosi di una specie che l'ha preceduta, e quindi ogni specie conserva delle tracce, delle forme di vita che l'hanno portata ad essere quella che è. Quindi, e questo appunto lo si vede geneticamente, perché il nostro DNA è un patchwork di tutte le forme che la vita ha attraversato prima di arrivare alla specie umana. Ma basta guardarsi allo specchio: noi ogni volta che ci guardiamo allo specchio vediamo un naso, due occhi, delle orecchie, una bocca, e tutti questi organi non sono esclusivamente umani, sono organi che condividiamo con migliaia di altre specie. Questo che significa? Significa che il nostro corpo ci dà accesso a un'esperienza che è solo in parte umana e che è già multispecifica, cioè noi siamo già biodiversi dentro, siamo una specie di zoo ambulante che è umano per accidente in qualche modo, e se dobbiamo essere compagni delle altre specie perché la biodiversità è la nostra natura, non abbiamo bisogno di rapportarci un cane o un gatto per incontrare l'altro. Gli altri siamo noi in qualche modo, e quindi è importante essere compagni delle altre specie perché noi siamo una piccola compagnia di specie un po' rabberciata e messa assieme, che si è costruito questo vestito di Arlecchino, che è un vestito comunque che durerà un po' di tempo e che poi dovrà essere appunto rabberciato ancora un'altra volta e cambiare volto.
Dei suoi libri pubblicati in italiano per Il Mulino è La vita delle piante. A che punto arrivano le piante nella sua riflessione?
In realtà prestissimo, perché appunto io parlavo di un percorso scolastico abbastanza travagliato. Io per una forma inconsapevole forse di femminismo da parte di mia madre, che ha inviato mia sorella più grande al liceo classico, che a me e a mio fratello, avevo un fratello gemello, ci ha inviata degli istituti tecnici, io mi sono ritrovato in un istituto tecnico agrario a 14 anni, quindi ho passato 5 anni appunto in campagna e a studiare botanica, entomologia, agronomia, e come dire, in questo stranissimo contesto culturale per cui le piante erano l'oggetto i loro bisogni, i loro desideri erano l'oggetto privilegiato di qualsiasi sforzo cognitivo e culturale. E questo è stato un po' un imprinting da cui non mi sono più liberato. Poi ho studiato filosofia, ho fatto filosofia medievale, ho studiato latino, greco, però era una cosa rimasta. Poi quando ho scritto il libro, Il libro che ho scritto era il tentativo di mettere assieme due parti della mia vita che pubblicamente non comunicavano. Voleva essere un libro un po' segreto, poi ho avuto la fortuna e la sfortuna di pubblicarlo nel momento in cui tutti improvvisamente hanno riscoperto quanto sono belle le piante, dopo che per decenni, io ricordo, dopo che per decenni era invece una forma di stigma sociale. Io ricordo, cito solo due episodi. Primo, il fatto che ogni volta che dicevo a qualcuno, a qualcuna, che frequentavo l'istituto tecnico agrario, era la fine, come dire, era una specie di esilio sociale, fine di qualsiasi rapporto sentimentale erotico di qualsiasi tipo. E poi c'era questa stranissima cosa per cui, appunto, io appartengo a una generazione che ha dovuto fare questa specie di rito sociale orribile, che era la visita medica per il militare, in cui si partiva a 200 300, si andava appunto in una città con il treno lontano, in cui si doveva fare una visita militare, c'erano una serie di prove fisiche, mediche, e poi c'era il test psicologico. E allora, erano gli anni 90 in Italia, una delle domande era: ti piacciono i fiori? E io ovviamente avevo studiato 5 anni, certo che mi piacciono i fiori, so tutto. E questa domanda allora poneva grandi problemi all'esercito italiano, perché fu inviato immediatamente dallo psicologo, che voleva capire se ero omosessuale o no, che è un duplice orrore, perché appunto era un problema essere omosessuale, e amare i fiori era un sintomo evidente di disturbi della sessualità. Quindi, cioè, si è passati per fortuna da un contesto culturale in cui appunto la passione per le piante era un problema, a invece una passione smoderata per tutto quello che è vegetale oggi.
Emanuele Coccia, cosa ha portato per noi, che libro ha portato per noi sull'isola deserta stamattina?
Ho portato per voi una copia del World Health Field Guide, il catalogo che uscì negli anni 70, che è diventato famoso perché Steve Jobs ne ha parlato in uno dei suoi ultimi discorsi pubblici, ed era questo stranissimo catalogo, cartografia utopica del mondo che avviene, in cui in realtà tutti i più grandi spiriti illuminati dell'epoca hanno scritto. E l'ho portato perché credo che sia quello che dobbiamo fare, cioè l'editoria dovrebbe partire da un presupposto che noi siamo in un pianeta che è cambiato, che si è trasformato da sé negli ultimi 30-40 anni grazie alla rivoluzione digitale, al cambiamento climatico. Noi è come se fossimo improvvisamente atterrati in un pianeta che non è più la Terra e di cui non sappiamo assolutamente nulla. Questo ci pone in una situazione di, al tempo stesso, di imbarazzo e di grande entusiasmo. Imbarazzo perché tutti i saperi che abbiamo ereditato non servono più a nulla. Quindi dobbiamo ricostruire quasi tutto quello che ci è stato trasmesso, e dobbiamo ricostruirlo scottandoci le mani, ricominciando a nominare il mondo che abbiamo davanti, rifare come il gesto di Eva ed Adamo, di dire: questo si chiama così, questo si chiama così, e collimando di nuovo il nostro linguaggio con il mondo che è cambiato, e misurando, appunto, ricostruendo, ridisegnando la carta del mondo. E credo che questo sia il compito che tutte le grandi istituzioni culturali, dall'editoria all'università ai social media, oggi devono fare: ridisegnare il mondo, avendo appunto però l'umiltà di ammettere, primo, che ne sappiamo pochissimo, che la stragrande maggioranza del mondo che abbiamo davanti ci è sconosciuto, e poi che gran parte dei saperi che abbiamo ereditato sono saperi spuntati e ci servono a poco.
Per tornare, diciamo, al potere che è estetico, prima ha parlato giustamente dell'impero romano come un impero multietnico, e quindi dove le immagini erano necessarie e dovevano essere comprensibili, diciamo, a persone che venivano da culture e geografie diverse. Due cose fanno Adamo ed Eva: in realtà nominano e si vestono quando escono. Quindi nominare e vestirsi in qualche modo ci rende umani, così come ci siamo raccontati fino adesso. Libro, musica.
Io ascolto tantissima musica elettronica, tantissima, perché la musica che mi permette di scrivere di più, e perché poi è una musica che permette di quasi trasformare, ascoltandola, la testura del mondo. È come accorgersi che quello che è solido diventa liquido, gassoso, e che la testura della realtà cambia in funzione del modo e del medio in cui la la percepiamo. Quindi più che un disco direi tutti i grandi classici della musica elettronica, soprattutto tedesca direi, contemporanea.
Libro, film.
Il film, tutti i cartoni, si dice in italiano, disegni animati, tutto Miyazaki.
Da dove cominciamo? Da quale Miyazaki cominciamo?
Cominciamo dalla principessa Mononoke.
Moruma, non c'è via per il bosco e gli umani di vivere senza disputare. Davvero ormai non si può più fermarli.
Gli umani si stanno radunando. I loro fuochi a breve raggiungeranno questo posto.
E con San che cosa vuoi fare? Intendi trascinare con te anche quella ragazza?
Proprio il pensiero d'egoistica convenienza tipico da umano. San è una figliola della mia stirpe. Vive con il bosco e al morire del bosco con esso perirà.
Lascia libera quella ragazza! Quella ragazza è un'umana!
Sta zitto, ragazzino! Tu potresti curare le pene di quella ragazza? Degli umani che violarono il bosco per sfuggire alle mie zanne mi gettarono contro un neonato che era San! Non può essere un'umana, né appieno un cane selvatico, e la mia miseramente brutta, adorabile figliola. Tu potresti salvare San?
Non lo so, però potrei condividere la vita con lei.
E in quale modo vivresti? Vuoi dire che combatteresti gli umani insieme a San?
Non questo, così sarebbe soltanto un incrementare l'odio.
Ragazzino, ormai non c'è proprio più nulla che tu possa fare. Tu a breve avrai il corpo dilaniato dalla chiazza. Con l'alba sloggia da questo posto.
Perché Miyazaki?
Perché fumetti e cartoni animati sono uno stranissimo tentativo di fare due cose. Primo, di trovare il medio tra la parola e l'immagine. Cioè l'immagine del fumetto e del cartone animato non può mai essere assolutamente realista. Deve cogliere gli elementi della realtà e poi tipizzarlo. Quindi è uno stranissimo medio tra appunto l'arbitrarietà del segno, che è proprio della parola parlata, e l'iconicità dell'immagine visiva. E questo è un segno di modernità, appunto, un tentativo di mettere assieme queste due culture, la cultura visiva e la cultura verbale. E poi perché cartoni animati e fumetti sono le due arti che hanno permesso di raccontare attraverso il tipo, lo stereotipo, e quindi sono i grandi racconti globali, perché riescono a parlare a tutti, perché riescono, invece di, come dire, di avere orrore dello stereotipo, a fare degli stereotipi visivi e diegetici una forma di d'arte, di narrazione e di produzione di senso sublime. Per quanto riguarda Miyazaki, perché è il più grande cosmologo, non so come si dice, dei cartoni animati, cioè è la persona che riesce a raccontare attraverso i cartoni animati non solo drammi psicologici come il romanzo dell'Ottocento, ma un mondo popolato anche da draghi, cani, gatti, piante, eccetera. E questo credo che sia un po' quello che dobbiamo cercare di fare sempre di più nel mondo che ci aspetta, cioè coinvolgere nell'arte, nei nostri racconti, personaggi, attori non umani sempre di più, come dire, popolare l'arte di presenze che non hanno la nostra forma, che era qualcosa di estremamente ovvio fino appunto alla primissima epoca moderna, perché nei racconti nell'antichità o nel medioevo c'erano, non so, anche angeli, dei o cani, gatti, asini. Poi si è persa, come dire, il racconto, l'arte si è concentrata un po' in maniera un po' forse troppo narcisistica sui drammi dell'uomo e della donna, umani troppo umani, e quello di cui abbiamo bisogno invece è un allargamento appunto di storie e una capacità di riconoscere che qualsiasi essere vivente è un soggetto che parla, pensa, agisce e può cambiare il mondo. E in questo Miyazaki è un maestro.
Grazie a Emanuele Coccia, finalmente arriva sull'isola deserta Hayao Miyazaki. È un cartone animato che non era mai arrivato in 3 anni sull'isola deserta. E Coccia, niente, quindi prendo, diciamo, le sue cartografie, prendo il suo utilizzo di stereotipi, prendo i suoi cataloghi anni 60, e niente, vorrei che salutasse gli ascoltatori di Radio 3 per questa ultima domenica del 2020.
Buon anno, e sarà un anno strepitoso, anche perché peggio di quello che abbiamo dietro di noi, matematicamente e fisicamente impossibile, e buona esplorazione del mondo.
L'Isola Deserta torna domenica prossima, prima domenica di gennaio del 2021, sempre alle 10.15, sempre su Radio 3. Un buon anno e una buona domenica da Chiara Valerio.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.